Sono le 18.
Buonasera carissimi ascoltatori di Radio Spazio Ivrea. Benvenuti alla nostra nuova trasmissione Calliope, che riprende dopo la pausa estiva. Buonasera a tutti. Questa sera in studio, in diretta, abbiamo una formazione maschile, devo dire. Io sono Daniela Negro e in regia abbiamo Carla Vairetto. Ma con noi abbiamo ben tre, oserei dire maschioni, giovani maschi molto, come dire, intellettualmente interessanti e non solo, che sono Francesco Marando. Ciao Francesco.
Salve.
Corrado Bianchetti, ciao.
Salve.
E Paolo Bodini, che ciao. Tu sei già un esperto di Radio Spazio Ivrea, perché collabori con noi già a Frisbee, insomma ti dai da fare in molti settori, oltre a quello letterario, anche a quello musicale. Bene, benvenuti tutti. Direi, Carla, che dici, partiamo già con magari un brano musicale, giusto per così creare una sorta di atmosfera, e poi, ecco, insomma, speriamo di stare insieme a voi tranquillamente e felicemente fino alle 20.
Come la luna gira intorno a terra, come gira la terra intorno su lì, come la ruota gira intorno all'asso, onde che trainata di drumuli. Come la testa di nude pituri, chi non ha visor di uiornu da scadenza, come un busu se giuvana che fila, e di l'anca lo spingi con furenza. La donna facci runde, la terra trema, la donna facci runde, la terra trema, come gira una sfera di la roccia. La donna facci runde, la terra trema. Come una vampuleia intorno a un lumi, come un pavuni chi si pavunia, non i vuole un palorgio e un particchio, oppure come una cianfana nebbia. Questa maniera la testa gira intorno all'utonomo e roci roci, senza riposo calu gira veio come un cacinta la carcara voci. La donna facci runde, la terra trema, la donna facci runde, la terra trema, come gira una sfera di la roccia. La donna facci runde, la terra trema.
Di la sera alla mattina, pensandoti a capi vorrei avvivire, mentre tu t'antrono come Anna Regina.
La donna facci runde, la terra trema, la donna facci runde, la terra trema, come gira una sera di la roccia. La donna facci runde, la terra trema.
Bene, dicevamo trasmissione questa sera serale e intanto, giusto per metterci comodi, come sono andate le vacanze, visto che torniamo da un periodo di vacanza, come sono andate per voi?
Brevi.
Per Francesco brevi, non brevi solo per intense. Te, mi sa. Intense?
Tanto lavoro da recuperare, quindi mi sono messo a lavorare principalmente.
Lavoro, cosa intendi per lavoro?
E in questo caso scrittura. Quindi tutta la nuova produzione che verrà a partire da ottobre, riprendere vecchi diritti di libri per ripubblicarli, oppure scrivere quelli nuovi, insomma tutta la fase nuova ci ho lavorato quest'estate.
Allora poi qui andiamo poi nei dettagli che sono molto interessata. Corrado?
Sì, anche per me è abbastanza breve e poi... Per me quando c'è il periodo di vacanza vuol dire anche avere, lavorare, anche continuare un pochettino a lavorare sui miei progetti con più tranquillità e serenità, quindi in realtà difficile staccare è una cosa difficile, quindi però dai, belle comunque.
Sempre belle. Diciamo che... Paolo?
Brevissime e anche per me vale quello che hanno detto, lavoro anche durante questi periodi un po' di riposo. Per fortuna sono potuto andare un po' in montagna a camminare.
Ah già, è vero che tu sei un camminatore. Dai, brevi anche per me, devo dire. Brevi anche per me, Carla, e mi sa che è quella che se l'è goduta di più quest'anno, quest'estate. Più o meno.
Sono muta.
La nostra regia parla per segni.
Vabbè, dai, non resisto. Non resisto a stare senza parlare.
Fai bene.
Ma sì, dai, qualche giorno di
vacanza. D'altronde è un salotto, no? Quindi va bene parlare.
Infatti, però oggi in teoria non dovrei parlare.
Vabbè, ma io te lo concedo. Ascolta, hai detto qualche giorno. La regia dice ok, quindi.
Beh, d'altronde comando io oggi. Hai detto perché qualche... io sono dalla parte dei pulsanti, quindi
dall'altra parte del
se io non voglio farti parlare, ecco, tu non parli.
Sei tu che mi blocchi, certo.
Ti blocco, certo.
Il potere certo. Dalla parte ce l'hai tu. Senti, hai detto qualche giorno qualcosa, quindi brevi anche per te.
Ma sì, ma perché a me piace molto viaggiare, quindi mi capita spesso ultimamente di andare a Londra, per cui mi ero fatta 4-5 giorni a Londra poco tempo fa, forse a luglio,
sì,
metà
ricordo,
luglio.
Ricordo.
Sì, e poi ho fatto ancora qualcosina ad agosto, ma sono stata in zona.
Bene, purtroppo sta finendo, insomma stiamo andando verso la fine dell'estate, ma ce n'è ancora, perché settembre è un mese bellissimo per approfittarne, per fare vacanza e anche per leggere. Calliope si occupa, diciamo, di lettura, anche se appunto chi scrive di solito parte, insomma, legge, ecco, diciamo, parte dalla lettura, poi si arriva alla scrittura, ma si arriva anche al fumetto, Corrado. Tu ci porti in un mondo della lettura un po' diverso, diciamo, da quello che, di cui finora abbiamo parlato, devo dire, qui a Calliope, che è appunto più di tipo letterario. Tu ci porti invece così in un posto nuovo, in un luogo nuovo.
Sì, diciamo che il fumetto ormai si è ritagliato uno spazio sempre più importante all'interno del mondo della letteratura. Io credo che oggi il mercato del fumetto, le librerie non abbiano mai avuto così tanti fumetti esposti, così tanti spazi dedicati al fumetto come negli ultimi anni, quindi è sicuramente una lettura che ha sempre preso più parte anche nel serio, diciamo, negli argomenti più seri e più importanti, quindi anche un fumetto che magari all'inizio poteva essere una lettura per bambini o una lettura che non prevedeva determinati argomenti, oggi è chiaro che il fumetto ha un'importanza grande nel panorama della letteratura, quindi.
E se posso, visto che appunto Calliope, così come dicevo, era anche una chiacchierata un po' sulla lettura, se posso sapere, Corrado, tu sei partito, che ne so, immagino, da bambino a leggere cose, fumetti o altri tipi di lettura? Cioè, come ci sei arrivato
lì? Sì, diciamo che, io il fumetto, come la risposta di tantissimi, credo quasi tutti i fumettisti, ti diranno io ho amato i fumetti da subito, da quando ero piccolo, eccetera, e quindi sicuramente il fumetto mi ha permesso di diventare un ottimo lettore, è stato un primo approccio alla letteratura sicuramente, quindi anche perché a me dava, quando ero piccolo mi dava soddisfazione riuscire a leggere dei libroni a fumetti enormi, quando magari i libri inizialmente facevo più fatica, invece quindi magari anche questa soddisfazione mi ha poi portato anche ad affrontare libri più importanti, che all'inizio, certo, mi facevano un po' paura forse.
E Paolo Bodini, invece, tu stasera appunto sei qua in veste di lettore, diciamo. E tu come andavi con i fumetti? Come è andato?
Io qualsiasi cosa, rivista, con fumetto, con delle parole scritte, mi appassiona. O cattura la mia curiosità. Dei fumetti non so moltissimo, ma ho potuto leggere qualcosa su come vengono disegnati, su alcuni produttori. Ho un mio amico che lui disegna, architetto bravissimo, ed è molto affascinante anche il linguaggio nei fumetti. Ci sono esperimenti in cui, ma ci insegnerà meglio qualcun altro di me, in cui quel disegno non si vogliono nemmeno mettere più le nuvolette con le parole, si vuole cercare di dare una continuità di significato alle molteplici pagine senza o con delle soluzioni particolarmente belle o innovative o intelligenti, per cui tu riesci a leggere i dialoghi o tutto quello che capita dall'immagine. Questo mi ha affascinato moltissimo, e poi in realtà poi gli altri libri di tutti i tipi li adoro, dalla filosofia a... mi piace molto l'ermetismo, mi piace molto Calvino, mi piace molto anche un po' leggere per bambini, per cose con un linguaggio meno strutturato e più diretto forse, o più semplice nelle ambizioni di chi legge e di chi scrive.
Grazie. E, Francesco, invece partiamo dal fumetto, poi dopo arriviamo alle letterature, diciamo, più diverse. Ecco.
No, il rapporto con i fumetti è molto buono, e mi sono sempre piaciuti i classici, quindi Dylan Dog, Tex. E venendo comunque da, come dire, una, diciamo così, tra virgolette, un'educazione di hip hop, il fumetto è qualcosa di importantissimo, quasi a diventare una cultura per quella cultura, per quel settore, quella musica, insomma. Quindi in qualche modo, per via traverso, sempre ne ho sempre avuto a che fare, mi sono sempre piaciuti.
Ottimo, va bene, proporrei un pezzo musicale, Marrakesh ad esempio, con Bravi a cadere.
Smetto di farmi le pare per te, mi sa che smetto coi farmaci e con i caffè, ma non so se sono loro che mi buttano giù o io che sono giù e che me la prendo con tutto. Provo a allenarmi ad andare nei club, a non svegliarmi più tardi, fare come te, che sai gestire la tua vita meglio di me, se ha mai che è il tempo di avere un dubbio. Corro sulle fune e salto sopra i tetti, sotto cieli scuri e stelle indifferenti, tutto sotto controllo tranne i sentimenti, pure mentre dormo io digrigno i denti. Cerco un equilibrio che mi tiene insieme, tu mi chiedi perché non mi voglio bene, da domani lo faccio, mi fai quella faccia, dovresti sapere che io ormai sono bravo a cadere, tanto ormai siamo bravi a cadere, ed abbiamo già rischiato insieme, non c'è mai stata una rete, dopo di noi che succede, se... tanto ormai siamo bravi a cadere. Fame di fama ovunque là fuori, sento aria di casa tra sti palazzoni, è il massimo dell'ambizione che c'è qua giù, e passare dalla parte della gente che ruba. Io sono contro la felicità, contro mia madre, le feste, la puntualità, e puoi viaggiare però resta dentro di te, non puoi uscire dalla tua pelle. Sono furbo abbastanza io per tutti e due, e mia mia abbastanza tu per tutti e due, lei che mi messaggia alle 2:22, io non so se starci dentro, uscirne come gli UK dalla UE. Chissà se per noi è che noi stiamo insieme, dico queste cose non mi vuoi più bene, so che spesso mi incazzo, però chi si incazza alla fine ci tiene, tanto ormai siamo bravi a cadere, tanto ormai siamo bravi a cadere, ed abbiamo già rischiato insieme, non c'è mai stata una rete, dopo di noi che succede, se tanto ormai siamo bravi a cadere.
Ma ora so che in fondo vivere è convivere con te stesso. Respira un po', respira, è solamente un altro sto per te.
Tanto ormai siamo bravi a cadere, tanto ormai siamo bravi a cadere, ed abbiamo già rischiato insieme, non c'è mai stata una...
stiamo portando all'ordine la regia qua, perché è ancora in una situazione vacanziera, direi, la nostra Carla Vairetto questa sera.
No, semplicemente sto chiacchierando.
Ecco, guarda un po', guarda un po'. Tornando a Francesco. Francesco, tu hai già scritto, insomma, voglio dire, ben 3 libri che hanno anche ricevuto dei premi importanti, no? E sei anche molto giovane, voglio dire, visto così mi pare anche molto giovane. Iniziamo dalla tua lettura, da come rapiga, come sei arrivato alla scrittura, magari attraverso la lettura. Insomma, raccontaci un po' di te in questo senso.
Beh, quasi come ogni scrittore ho iniziato a scrivere perché leggevo tanto i libri, mi piacevo e li amavo. In particolare ho sempre letto saggi storici e poi dopo romanzi storici. Quindi già da ragazzino avevo il pallino di scrivere un romanzo storico. Il fatto che il romanzo storico richiede delle competenze che sono molto complicate. E quindi ho iniziato la mia carriera col primo libro, che era una commedia latina praticamente, quindi molto semplice, in cui i personaggi non richiedono una tensione psicologica particolare, ma sono quasi delle maschere, e molto breve, perché anche la lunghezza è un fattore difficile da gestire quando si va a scrivere, e quindi ho provato, sono riuscito a portare a termine questo progetto, a pubblicarlo, a fare presentazioni e quant'altro. E i successivi 2 libri più o meno seguono lo stesso percorso, nel senso che Il Duellante è uno studio sulla tecnica narrativa, essendo appunto un romanzo di avventura, quindi non mi ha richiesto particolari sforzi di studio, di ricerca storica. Il terzo invece è proprio la prova prima di approdare al romanzo storico vero e proprio, che quindi è un romanzo su Eracle, quindi mitologico, in cui c'è comunque tanta storia. Ed è il primo libro da 300 e più pagine, quindi ho imparato a gestire tutto quello che il romanzo richiedeva, il romanzo storico, per poi, si spera, arrivare a scriverlo. Adesso 6 anni che scrivo, prima o poi forse ci arriverò.
Posso chiederti quanti anni hai?
30.
Solo 30?
Solo 30.
Ok, bene, molto bene. Senti, ma mi immagino te bambino, qualcuno leggeva per te, ti leggeva, cioè la lettura, come è andata quella? Cioè a scuola eri già bravissimo, studiavi tanto, no. Eri uno di quelli lì?
No. Assolutamente no. Allora, i miei genitori mi leggevano qualcosa, soprattutto quei libri di favole che c'erano una volta, enormi, con tutte quelle illustrazioni anni 50, e già quello per un bambino primo impatto molto importante, vedere il libro, toccarlo, guardare i disegni, è già un qualcosa che avvicina. E poi mi sono sempre piaciuti i dinosauri,
okay.
Come tanti bambini, e poi crescendo dai dinosauri sono passato alle civiltà,
okay.
in particolare Roma. E all'elementare ho avuto la fortuna di fare scacchi con il professore Alessandro Caresana, che forse è abbastanza conosciuto qui a Ivrea. In pratica io rivolgevo le domande storiche a lui, perché la mia maestra non era in grado di potermi rispondere. E quindi da tutto ciò, tra scacchi, strategia militare, storia, ho iniziato a leggere i primi saggi. Il primo era L'armata nel deserto di Petacco, e successivamente invece Cesare di Spinosa, questo tra l'elementare e le medie. E quei 2 libri in particolare per me avevano una potenza narrativa che era qualcosa di ineguagliabile, e volevo provare ad emularli, insomma, o comunque emulare quell'energia lì. E da lì ho iniziato poi a scrivere con le prime prove, ovviamente. Poi da lì a scrivere e completare e pubblicare il primo romanzo, ovviamente, sono passati degli anni.
Che bella questa cosa degli scacchi, voglio dire, tutta questa parte che racconti, questo approccio poi alla storia, all'avventura, insomma.
Ma perché ai bambini serve molto, tant'è che Caresana, che poi è colui che mi insegnò a me 20 anni fa le elementari, oggi invece è il mio capo, perché è il presidente del circolo Eporedese di scacchi. Io da bambino l'ho vissuto, ho visto quanto mi è servito, e adesso tra i vari lavori faccio anche questo, cioè andare nelle scuole a insegnare scacchi ai bambini, perché è un modello educativo che ha tante sfaccettature, insomma.
Certo, certo. Paolo, pure a te leggevano da bambino i tuoi genitori, o ti sei avvicinato da solo, o con la scuola, o chissà come alla lettura?
No, non leggevano molto. Mia madre legge, però privatamente, quando per distrarsi. Mio padre era un po' burbero, no, leggeva il giornale, ma
ecco, stavo per dirlo, magari il quotidiano, perché adesso, come dire, si usa un po' meno, no, con tutti questi social, insomma, con tutti questi mezzi nuovi di comunicazione, forse si legge un po' meno il quotidiano, però il quotidiano una volta si leggeva parecchio.
Ma mio padre, nelle scuole, di religione, la prima cosa che faceva era comprava il quotidiano, e poi a quei tempi c'erano mio zio che forse ne comprava due o tre diversi e cose di questo tipo, quindi il quotidiano era molto importante, ed era però, a mio parere, conteneva talvolta notizie, giornalisti che scrivevano un po' di più di quello che è oggi il modo di presentare la cronaca o la quotidianità dell'informazione, quindi era un po' più interessante forse di oggi.
Ma forse secondo me andrebbero letti di più e letti meglio forse ancora oggi, nel senso
anche
che
scritti meno in modo meno irruento, perché adesso l'informazione è vero o falso, domani non c'è memoria, quindi si può contraddire. Invece giornalisti forse di un tempo basavano sullo studio, sull'approfondimento dell'informazione, magari proprio tutta la carriera. Oggi come oggi, chi grida di più sembra avere più spazio nell'informazione.
Sì, però trovo che sia appunto peccato un po', forse sottovalutato come approccio alla lettura, secondo me, perché appunto era un po' come una religione laica, no? Quella di leggere.
È vero, però io non sono giovanissimo, ma quello che voglio dire è che forse è, secondo me i ragazzi adesso accedono di più al fumetto, che a noi era un po' precluso, e quindi adesso non è informazione, non è considerata forse informazione, ma secondo me è molto meglio, perché nel fumetto ci sono tante cose evocative che non sono solo la parola o il linguaggio, e poi ci sono anche fumetti dai contenuti belli significativi, e quindi direi che sì, per i giovani il dogma del giornale, del quotidiano e di una verità precostituita forse ha lasciato un po' più spazio alla possibilità di divertirsi e trovare altri tipi di cose.
Qui ci vuole un Enzo Iannacci, che dici, Carla? No?
Vabbè, se vuoi ti metto Enzo Iannacci. Ok.
Io e te, che guardi le mie rughe, io e te, che mangi le mie acciughe, e sei sempre lì a parlare dell'età, ma è proprio necessario poi, roba che mi domando e poi, ma è proprio necessario poi, variare uno, vario come me. Che bella quella canzone che parla della pioggia e della Francia e non fa confusione in mezzo a tutta sta ignoranza. È facile anche dire, è proprio necessario poi, roba che mi domando e poi, tutto da dimostrare poi, che è vero, sì che è vero che verrà il giorno che spariranno tutti i rompicoglioni. Sì, io sarò pronto lì a parlare e con i limoni. Uno che è giallo, uno che è verde, uno che grida ma non si arrende, uno che piscia da sotto in su, uno che canta solo I love you. Quanta fatica per farsi accettare con le canzoni, una vita intera per rincorrere due o tre illusioni. Uno che scappa, uno che grida, uno che guida ma non si fida, uno che scrive no con l'accento, poi fa l'amore per il momento. No.
Sì, sì, lo so. C'è la crema per le rughe. Sì,
Sì, lo so, c'è anche la crema per le acciughe, allora. E in mezzo a tutta sta ignoranza è facile anche dire, è proprio necessario poi, roba che mi domando e poi, tutto da dimostrare poi, variare uno, vario, vario, vario come me. Che bella quella canzone, e parla della Francia e della pioggia, e non fa confusione in mezzo a tutto sto casino. È facile anche dire, è proprio necessario poi, roba che mi domando e poi, tutto da dimostrare poi, se è vero sì che è vero, 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 che verrà il giorno che spariranno e tutti i rumori. Da un giorno all'altro sei lì a parlare e con i limoni. Uno che è giallo, uno che è verde, uno che grida ma non si arrende, uno che piscia da sotto in su, uno che canta solo I love you. Quanta fatica per farsi accettare con le canzoni. Al mio amico Tenco non gli han fatto vedere neanche i limoni. Uno che è giallo, uno che è verde, uno che grida ma non si arrende, uno che piscia da sotto in su, e tutti che cantano I love you. Per farsi accettare con le canzoni. Al mio amico Gaber non gli ha mai perdonato di aver fatto canzoni. Uno che è giallo, uno che è verde, uno che grida ma non si arrende, uno che piscia.
Allora, siete sempre collegati con Radio Spazio Ivrea e questa è Calliope in diretta appunto dai nostri studi di Ivrea. Corrado, dicevamo appunto, Paolo stava raccontando un po' queste verità, diciamo, dei fumetti, no? Come si possono raccontare una serie di verità che magari addirittura Paolo diceva, magari neanche più i quotidiani, no? Certe pensieri critici, insomma, hanno voglia di affrontare, magari sul fumetto sì. Raccontaci un po' dei tuoi fumetti, raccontaci un po' di te, anche come sei arrivato e che stile hai, ecco.
Sì, allora, io sono un illustratore grafico e fumettista, quindi so un po' di stili, uso un sacco di stili diversi. Diciamo che il mio fumetto principale, quello che è stato pubblicato e che è piaciuto abbastanza, che si chiama Non ti scordare di me, è un fumetto che parla dell'argomento della resistenza, è un fumetto storico. Io ho raccontato la storia di mio prozio che era partigiano, quindi a proposito di tematiche e di verità e anche di insegnamenti, credo che effettivamente il fumetto, soprattutto su un certo tipo di pubblico, possa effettivamente insegnare veramente tantissimo. Diciamo che purtroppo la visione che il fumetto oggi arriva tanto ai ragazzi purtroppo è ottimistica, nel senso che purtroppo ci sono tante altre cose che arrivano ai ragazzi, quindi il fumetto deve competere con i videogiochi, con tanti altri mondi che oggi stanno avendo il sopravvento sulla realtà dei ragazzi, smartphone eccetera. Quindi è una visione ottimistica, ma diciamo che ci sono tanti autori che riescono a fare presa sui giovani e rispetto a un altro mezzo il fumetto può effettivamente comunicargli e insegnargli tante cose.
Stavo pensando a questo tuo zio partigiano, questa storia quindi
è ambientata in parte a Caluso e a Torino e quindi nel Piemonte, ed è una storia vera. Io ho fatto una lunga ricerca di circa 2 anni, perché lui era appunto una figura importante per la mia famiglia, la sua storia era importante, era una di quelle storie che raccontano i nonni ai nipoti. E quindi io, nel momento in cui ho finito di studiare, io ho fatto l'Accademia delle Belle Arti e la scuola di fumetto, avevo qualcosa da pubblicare, avevo bisogno di una storia, mi sono dedicato a quello. Ed è sì, sicuramente è un tema locale, storia locale.
Ottimo. E ti chiedo, ecco, rispetto proprio alla pubblicazione, cioè è difficile, come per i romanzi, insomma, come per altri tipi di... Com'è quel mondo lì editoriale per il fumetto?
È un'ottima domanda, nel senso che la pubblicazione è molto, diciamo, il tasto dolente, molto complicato. Farlo, dedicarci, sì, il fumetto è stupendo, è bellissimo. Tutto quello che è il mondo dell'amministrazione, del capire come muoversi, è complesso. Io sono un autore, diciamo, indipendente, quindi per non ti scordare di me ho gestito io tutta la parte di pubblicazione, distribuzione, e diciamo che poi la vita di un fumetto stampato, pubblicato, è molto complicata. E ci sono fumetti molto belli che non riescono ad arrivare dove meriterebbero, e fumetti così così che invece magari riescono un po' di più. Quindi è un mondo, forse è la parte un po' meno creativa e un po' più noiosa e difficile.
E dove si riescono a presentare questo tipo?
Beh, io, non ti scordare di me, è stato fantastico, perché essendo un argomento storico l'ho presentato davvero in tantissime scuole del Piemonte, sono andato anche in Liguria, in Lombardia, e quindi è stato proprio un... diciamo che dal punto di vista delle presentazioni ci sono tanti eventi, tante manifestazioni che puntano sulla cultura e ti danno un po' di spazio, quindi da quel punto di vista è anche bello. Poi è bellissimo riuscire poi a, non so, il fumetto poi è la dedica disegnata, quindi fare il firmacopie, fare il disegnetto, tutti ti guardano, è molto molto bello. Quindi.
Usi anche colori o sei solo in bianco e nero?
Io uso una tecnica strana, perché io, oltre l'inchiostro, utilizzo una si chiama mordente solubile, una specie di polvere che viene sciolta nell'acqua ed dà un effetto acquerellato e particolare. È un vecchio inchiostro che lo utilizzava Leonardo da Vinci, è una cosa molto particolare. Quindi, oltre alla tecnica classica, quella della china e della matita, eccetera, aggiungo questa velatura che, soprattutto sul tema dal punto di vista storico, mi ricorda le vecchie foto che io vado a vedere per studiare l'immagine, perché ovviamente per realizzare un disegno prima c'è un grosso lavoro fatto sulle fotografie, sulle fonti, quindi questo inchina, diciamo, questo acquerello un po' rovinato mi ricordava quelle foto vecchie,
un po' seppiate,
ormai.
Un po', esatto, vecchierelle. Ascolta, e questa tecnica ti arriva dalla scuola d'arte, immagino?
Sì, ho fatto l'Accademia delle Belle Arti, però non veniva insegnante. Diciamo che gran parte in realtà del lavoro dell'artista disegnatore è guardare magari una mostra o un'opera. Io me la ricordo l'opera che mi aveva ispirato questa cosa, ormai era un evento a Maglione, ed era c'era una ragazza che aveva fatto questi studi, mi era piaciuto tantissimo, avevo chiesto, però
bello.
Non era stata una cosa, magari ho studiato per tanto tempo pittura, olio, eccetera, invece questa era...
Che poi Maglione è per chi è un po' distante da noi, un luogo magico, no? Nel senso che qua vicino a noi, e in effetti ci sono questi affreschi, se non sbaglio, no?
Sì,
lungo il paese.
Sì, sì. Sì, ci sono in alcuni paesini, si va al grande museo e si trovano non si trovano spunti, o comunque sì, si va più che altro per accrescere la propria cultura, però in realtà gli spunti, andando magari in un paesino piccolo, trovi una folgorazione.
Ecco, questo insomma lo consigliamo come luogo di visita,
certo.
Insomma, un po' per... Francesco, invece, per te, tu hai editato, diciamo, con case diverse, voglio dire, com'è andato per te questo approccio con le case editrici?
Domanda di riserva?
Ah, è proprio un tasto dolente per tutti questo, allora.
Sì,
è
decisamente.
Allora, dopo
perché era un mercato in crisi già 20 anni fa, e mi ricordo da bambino che si doveva parlare di, insomma, risistemare un po' il mondo dell'editoria. Non è mai stato fatto, è sempre stato lasciato a se stessa. E poi niente, sono nati gli editori a pagamento, poi i social, l'autopubblicazione, insomma un mondo che un po' è cambiato. Tanti si lamentano con gli editori, in parte hanno ragione e secondo me in parte no, perché comunque c'è sempre un attore che non viene mai citato, che è quello del distributore, e che è quello che in realtà si prende la fetta maggiore. Non è solo lo scrittore quello penalizzato, ma tante volte anche l'editore comunque. Detto ciò, io ho fatto le mie scelte anche con case editrici a pagamento, perché semplicemente volevo mettermi in gioco, e quello era il modo più veloce e rapido per farlo, per vedere se ero capace poi di andare, appunto, come dicevo prima, a finire il libro, o banalmente andare ad una presentazione, perché comunque non è una cosa da dare proprio per scontato. Io ho avuto esperienze sul palco, quindi sì, sapevo farlo, però lo facevo con la musica. Farlo poi davanti a un pubblico che ti ascolta mentre parli è un'altra cosa, e fino a quando non ti metti in gioco non sai se sai farlo oppure no. E poi via via ho imparato un po' le regole del mondo dell'editoria, e quindi ho cominciato a capire cosa guardare per trovare un editore serio, da cosa guardarmi invece, da chi invece mi proponeva dei contratti che a conti fatti non valevano nulla poi.
Bene, facciamo uno stacco musicale, se no la regia mi picchia.
I really love you and I mean you. The star above you, crystal blue. Well, oh baby, my hair's on end about you. Okay. I wouldn't see you, and I love to. I fly above you, yes I do. Well, oh baby, my hair's on end about you. Floating, bumping noses, dodge your tooth, the fins are luminous. Fangs all round the clown is dark below, the bowl is hiding all the sunlight's good for us. Cause we're the fishes and all we do but move about is all we do. Well, oh baby, my hair's on end about you. Fishes and all we do move about this, all we do. Well, oh baby, my hair's on and about you.
Eccoci qua di nuovo in studio, Paolo Bodini, ci chiedevamo appunto, tu quando leggi, quando è che hai tempo di leggere? Quando ti riesci a trovarti degli spazi?
La notte oppure...
Non dormi quindi, sei abbastanza...
Dormo poco, dormi poco. Oppure ci sono dei momenti in cui... qualche modo parto, inizio a leggere un giorno e finisco il giorno dopo, dipende da quali sono i libri che ho davanti e da come sono scritti.
Immagino nel weekend questo sia possibile, o per te sei così fortunato che ti capita anche...
No, raramente e comunque nel weekend, oppure quando sto male tipicamente è un'occasione per leggere tanto.
È vero.
E sì.
Certo. E invece voi quando create, Francesco e Corrado?
Francesco. Prego.
Corrado, vada.
Ma allora, io sono un po' maniaco della gestione del tempo, perché quindi in realtà io ho abbastanza programmate tutti i momenti in cui devo fare questo, in cui devo ritagliarmi, anche perché per me vuol dire combinarlo col lavoro... E già col mio lavoro non prevede tanti tempi liberi.
Posso chiederti cosa fai?
Illustratore grafico.
Ah, okay.
Sono, diciamo, la mia attività principale. E quindi il fumetto è un'altra cosa aggiunta che, se penso quando tempo lo faccio, non lo faccio. non c'è mai questo tempo. Quindi è importante sempre ritagliarsi, programmarsi il momento che è combinato col lavoro, fine lavoro, mattina, così. Quindi
weekend, come va nei weekend?
Weekend
tanto,
va malissimo, cioè, la mia ragazza ti direbbe malissimo perché sono spesso impegnati a fare questo.
Francesco?
È più o meno uguale, perché devo comunque programmare tutte le attività e non avere tempi morti. E poi dipende da cosa sto facendo. Tipo ora mi sono occupato della promozione di Eracle e non ho avuto assolutamente tempo per scrivere. Se no, in genere cerco di ritagliarmi degli spazi liberi e proprio nell'arco di settimane, e concentrarmi in quelle settimane lì, dedicarmi solo alla scrittura. Questo è quello che cerco di fare. Poi in realtà tra lavoro una cosa e l'altra ci riesco poco, però sì, è un lavoro comunque programmato.
Senti, ti chiedo, Francesco, rispetto a proprio anche le vendite, così alla lettura quindi degli altri, quanto hanno gradito, letto i tuoi romanzi, questa commediola riflessiva com'è andata, partendo dal primo che, se non ho capito male, ha vinto
un encomio, era stata
l'encomio
sì,
al Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti, giusto?
Sì.
Ecco. Ecco, che è stato il tuo primo, diciamo, la tua prima pubblicazione.
Cosa ne pensavano i lettori?
Sì, com'è andata come pubblico?
È andata molto bene, devo dire. Essendo una cosa particolare, e per natura stessa, essendo una commedia latina, anche volgare, devo dire che è andata molto molto bene. Addirittura avevo un professore del liceo di latino, lui era un latinista anche di un certo livello, e si era divertito un sacco a leggerla.
Tu quindi chiaramente esci da un classico?
No.
No?
Io in realtà allora ho fatto il classico in Calabria, poi sono venuto qui e ho fatto lo scientifico sperimentale a Ivrea.
Ah.
E poi sociopsicopedagogico, il vecchio magistrale.
Ma che bella!
L'ho provato un po' tutte, insomma.
Ma che bella cosa che mi dici.
Su quale delle tre?
Questa cosa qua mi piacciono molto, le persone un po' autodidatti, nel senso che comunque si guardano attorno un po' curiose.
Perché sai, esci comunque dalle scuole medie che non sai bene né tu quello che vuoi fare. Non sai trovare il tuo percorso di formazione, perché uno non si possono fare soggettivamente, ovviamente, e quindi sei sempre un po' lì a barcamenarti, e alla fine ho trovato il sociopsico, che comunque era interessante per gli studi che volevo fare almeno.
E poi cosa hai fatto quindi? Hai fatto altro, no?
Poi mi sono iscritto a Beni Culturali a Torino, però non l'ho terminata.
Uh-huh.
Diciamo che lì è stato ripreso in mano la commediola, i vecchi appunti, e ho provato appunto quella strada lì. Ho visto che ci riuscivo, e quindi
ti sei messo a scrivere.
Mi sono messo a scrivere,
ok.
Sì.
E questa parte così, diciamo, ironica, satirica, ti è rimasta o l'hai, non dico esaurita, però voglio dire, ti sei tolto lo sfizio con la commediola e poi l'hai ripresa da qualche parte? O
dici nei libri successivi?
Sì.
No, rimane, perché mi piace sempre quel personaggio magari un po' allegro e spensierato che stempera un po' i toni. Nella commediola erano estremizzati, negli altri sono un po' più messi, come dire, in linea col resto del lavoro, però è una cosa che devo dire è rimasta.
Poi passiamo al duellante, che anche questo, sempre dopo l'encomio, hai avuto il premio Giovane Promessa, giusto?
Sì.
E com'è andata? Pubblico? Adesso faccio proprio la curiosità.
Credo sia quello che è andato meglio per il pubblico. In realtà è quello che a me piace meno. Piace meno perché, appunto, come ti dicevo prima, era un'occasione, uno studio che dovevo fare proprio di tecnica narrativa, e quindi ha molti colpi di scena, un ritmo serrato, che poi è quello che in genere piace al lettore. Quindi tanti lettori erano entusiasti del duellante, addirittura mi stanno un po' obbligando a fare il secondo.
E questa parte di esercizio, chi te l'ha consigliato, mi viene da dire? Cioè, voglio dire, anche qui, come ci sei arrivato?
Io, perché ne avevo bisogno.
Ah, ok.
Sempre in ottica del romanzo storico, riuscire a interessare un lettore per 300-400 pagine non è un lavoro semplice. E devi proprio acquisire delle competenze tecniche specifiche. Banalmente, la frase breve vuol dire che il ritmo è più veloce. Se rallento, quindi la frase diventa più lunga, magari c'è più punteggiature e così via, allora il tempo li sta rallentando. Dosare anche solo queste piccole cose fa la differenza.
Interessantissimo. E in ultimo, queste fatiche di Eracle, le fatiche dell'uomo. Sei passato a questo punto alla mitologia, insomma, ti stai appunto allenando, come dicevi tu,
per arrivare là.
Puoi arrivare là, vuoi arrivare
romanzo,
là.
Sì.
E come sta andando Eracle?
Molto bene, perché finalmente, dopo i primi due lavori in cui principalmente ho imparato non solo a scrivere ma anche a muovermi nel mondo dell'editoria, devo dire che stanno molto bene. Addirittura sono riuscito a presentarlo al Salone del Libro di Torino, che già era uno dei miei obiettivi iniziali, e ancora adesso continuo a girare con presentazioni. Sono stato in Abruzzo, in Calabria, nel Lazio. È un'esperienza molto formativa questa di Eracle.
Interessante, no Paolo? Che dici?
Molto interessante. Anche entusiasmante, direi.
E poi facciamo di nuovo una pausa musicale, poi vi chiedo un po' di cose. Andiamo con Michael Jackson? Vai!
He came out the whole apartment. He left the blood stains on the carpet. Stupid underneath the was unable, so she ran into the bedroom. She was struck down, it was her doom. Annie, are you okay? So Annie, are you okay? I am okay, Annie. Annie, are you okay? So Annie, are you okay? I am okay, Annie. Annie, are you okay? So Annie, are you okay? I am okay, Annie. Annie, are you okay? So Annie, are you okay? I am walking, Annie. Annie, are you okay? Will you tell us that you're okay? Sounding heartbeats, intimidations. Annie, are you okay? So Annie, are you okay? I am okay, Annie. Annie, are you okay? Annie, are you okay? Annie, are you okay? I am okay, Annie. Annie, are you okay? Annie, are you okay? I am okay, Annie. Annie, are you okay? So Annie, are you okay? I am okay, Annie. Annie, are you okay? Will you tell us that you're okay?
Siete connessi con Calliope in diretta dai nostri studi. Questo brano di Michael Jackson devo dire che mi ha fatto pensare a questa esperienza hip hop di Francesco, per cui tu addirittura raccontavi prima fuori onda che scrivevi i testi del tuo suonato, più che altro
suonato no, ben poco. Però scrivevo i testi, che comunque forse è stato il primo esercizio di scrittura vero e proprio per me, che visto da fuori sembra banale, ma in realtà non è una cosa facile, anche quando vai soprattutto a vedere cose tecniche anche lì, come la metrica, il flow, il groove, insomma.
Bodini, tu ne sai qualcosa anche tu?
Sì. Ahimè, o per fortuna sì, e non è facile scrivere, e qualsiasi tipo di genere e musicale non è facile scrivere. Può sembrare più facile per chi ha lingua inglese, cose di questo tipo, ma in verità no. Ci sono metriche che forse sono più importanti, il ritmo nelle parole della
tante scrittura. Volte si va a superarlo proprio.
Eh sì, E poi ci sono, per fortuna, però anche gli ambiti musicali che danno possibilità, magari meno letterarie, ma di tipo non so, David Byrne, che scrive con un metodo tutto suo, o con un'associazione di parole a caso che poi in realtà non sono a caso, e un testo diventa anche molto molto interessante, anche politicamente un po' reattivo, diciamo. Oppure scritti, come prima abbiamo sentito Iannacci, che diciamo che noi possiamo prenderlo come ironico, ma in realtà ci sono delle canzoni di Iannacci che penso che anche De André avrebbe voluto scrivere, o piuttosto che altri, ma sono solo esempi, perché per fortuna sono tantissimi gli scrittori, sia di libri che di musica. Diciamo che scrivere, cantare bene o scrivere un bel libro è bello, perché significa poter ricordare, poter sapere domani quello che hai sentito e vissuto oggi. Quindi speriamo duri.
Certo, poi insomma, voglio dire, si leggono e si ascoltano, no? Mi viene da dire le canzoni, ma ad esempio c'è un mondo tutto sugli audiolibri, che è anche un mondo, voglio dire, poco sviluppato tutto sommato. Io conosco persone in difficoltà che amerebbero avere molta più vastità di scelta, ad esempio sugli audiolibri, e in realtà è un mondo ancora tutto sommato poco sviluppato, anche se adesso con il Covid, insomma, c'è stato un periodo in cui si ascoltavano molti libri di questo genere, però ci sono persone, insomma, con difficoltà, no? E poi, vabbè, l'ascolto in generale delle canzoni, dei testi, voglio dire, anche la lettura, no?
Può essere anche un motivo di ricerca, comunque, perché io parlo sempre per me dell'hip hop, perché è quello che conosco. Quando c'è comunque una cultura, dei ponti, dei punti di riferimento anche tra generazioni future e passate, quando vai a ascoltare un testo, vai proprio a fare una ricerca, in un certo senso storica, decodifichi quel linguaggio lì e vai a cogliere proprio quello che voleva dire l'artista. Nell'hip hop in particolare mi piaceva, proprio perché le parole, il testo è la cosa principale, la cosa più importante, o almeno lo era. Poi anche lì negli ultimi anni c'è stata una rivoluzione anche dell'hip hop, però mi è sempre piaciuta questa cosa qui.
Interessante. Corrado, invece, a cosa stai lavorando, se posso chiedertelo?
Allora, io in fase di uscita, perché ormai è ultimato, io speravo di riuscire a pubblicarlo addirittura prima del Covid, poi il Covid aveva fatto tutto è stato un grave problema per chi aveva in porto dei progetti che avrebbe voluto far uscire. Quindi io sto lavorando a un fumetto che si chiama Chiama Ancora, che ha vinto il premio Accendi la Resistenza ormai qualche anno fa. È sempre una storia vera legata alla resistenza, e che spero nei prossimi mesi di riuscire a pubblicare, perché è un progetto, è stato molto lungo da disegnare, e quindi spero che di farlo uscire in un momento che merita.
Molto lungo, di quanto parliamo?
Ma sono 100 pagine di fumetto, e io ci lavoro ormai da 3 anni, più di 4 anni di ricerca,
mia.
Sì. Non ovviamente solo passati a quello, però ovviamente sì, è tanto che la mia creatività nel campo del fumetto è dedicata a questo progetto, quindi
bene,
sì, ci tengo.
Ottimo. Brano musicale, anche perché poi ci colleghiamo con le edizioni End, con Viviana Rosi.
Davanti al cielo sarebbe facile lisciarti il pelo, ma non si fa, che abbiamo un muro in fondo all'anima, un perbenismo da carità. Lei mama, anche se il mondo non mama, bella d'estate lei mama, anche se qui tutto prana, lei mi consola. Che bella cera tirata a pavimento, vi vedo in gamba ma dal ginocchio in giù, che avete un buco in fondo all'anima, un sole cupo che non
se fa lei mamma, anche se il mondo non mama, bella d'estate lei mamma, anche se qui tutto frana, lei mi consola solo mamma. Ti ho chiesto acqua, mi hai dato gasolina, ma sono vivo in mezzo a questo fango, e piango e rido, la vita va. Oh, quanto amore sprecato, buttato nel mare. Lei mamma, anche se il mondo non mama, bella d'estate lei mama, anche se qui tutto frana, lei mi consola sol mama. Lei mama, anche se il mondo non mama, bella d'estate lei mama, anche se qui tutto frana, chiamata sol mamma. Le mani, le mani in aria, le mani, le mani vicini e lontani, le mani regine e villani.
Cercando di metterci in collegamento da Calliope, Radio Spazio Ivrea, con le edizioni, la casa editrice End. Oh, Viviana! Ciao Viviana, siamo già in diretta. Viviana, mi senti?
Sì, certo, ti sento.
Perfetto. Benvenuta a Calliope. Stavamo conversando un po' con i nostri ospiti di questa sera, che sono ragazzi che scrivono, ragazzi, sì, sono tutti, devo dire, giovani uomini, che leggono, che scrivono, che fanno fumetti, che scrivono romanzi storici, insomma, qui c'è un sacco da fare, c'è un sacco di fermento.
Sì, bene, sono contenta.
Senti, allora tu appunto rappresenti questa casa editrice, hai voglia di raccontarci qualcosa di End intanto?
Sì, certo, sì sì, allora intanto ripartirei dal fermento che dicevi e dico sempre molto bello che le persone scrivano, ma come sappiamo noi viviamo in un paese dove le persone più scrivono e leggono poco, quindi come dire, è importante anche che vi sia questa attenzione nei confronti della lettura per mille motivi che poi magari andremo a vedere successivamente. Mi senti?
Sì, molto bene, se stai non in viva voce meglio.
E non posso per una questione tecnica.
Però ti sento, se stai vicino ti sentiamo bene. Scusa, abbiamo provato anche con un altro telefono, ma non riuscivamo e quindi stiamo usando questo personale.
Sì, adesso la tolgo momentaneamente. Ottimo. Ma ho proprio un problema che non riesco a sentire io. No, stavo dicendo che quindi sicuramente è importante quindi le case editrici anche per raccogliere tutti questi fermenti che esistono nel mondo, nella cittadinanza, insomma nel mondo creativo italiano. E riguardo alla tua domanda su perché siamo nati eccetera, del resto siamo nati ad esempio noi come casa editrice a Firenze, perché a Firenze gestivamo una parte relativa a alcune rassegne letterarie dell'estate fiorentina, e quindi, come dire, la casa editrice è nata un po' in collegamento con le attività dal punto di vista dell'organizzazione culturale. Poi a un certo punto l'esperienza è finita e la casa editrice è diventata Valdostana, ecco, questo per rispondere alla tua domanda. Ha fatto questo passaggio qui.
Siamo diventati vicini di casa.
Sì, sì, possiamo dire in questo modo, sì, sì.
Senti, cosa ne pensi di questa Ivrea Capitale del Libro 2022?
Beh, intanto ne penso che è una cosa molto bella, ma non è comunicata bene.
Ah.
Cioè, è una piccola critica, ma veramente in Valle d'Aosta, praticamente, che siamo proprio vicine vicine, non se ne sa nulla, o quasi, cioè, è proprio una cosa, cioè, non c'è una vera comunicazione extraregionale. Probabilmente appunto in Piemonte c'è più attenzione, è un po' un generale, un po' questa esistenza della barriera che non è fisica ma è così più che altro convenzionale tra Piemonte e Valle d'Aosta, continua a esistere, e quindi in realtà forse a Ivrea non si sa tanto delle iniziative anche letterarie valdostane, e in Valle d'Aosta non si sanno tante cose di questa di tutto quello che succede intorno, per via del fatto che Ivrea è una capitale, è capitale del libro quest'anno.
Allora ben venga Calliope, mi viene da dire, dai, questa.
Beh, certo.
Questo è anche un modo, insomma, appunto per avvicinarci un po', diciamo, culturalmente, tutto sommato, no? Anche perché poi in realtà, soprattutto questa parte di Basso Canavese e Basso Valle d'Aosta, insomma, sono sempre state, in realtà, a un certo punto storicamente siamo stati una regione unica, quindi figurati, quel Canavese era Val d'Aosta.
Sì, ma poi voglio dire, passato, è proprio tradizione sia che i valdostani, le valdostane frequentino Ivrea per, certo, 1500 motivi, e viceversa, quindi non è una cosa che riguarda veramente la cittadinanza diretta, che sono così delle barriere simboliche di carattere non legate alle persone ma proprio legate a delle convenzioni, ecco, diciamo così. Comunque, insomma, c'è una certa difficoltà perché Ivrea viene trattata come tutto il resto del Piemonte, questo reciprocamente, ecco, certo, quindi certo. È già un'altra regione, come si suol dire, quindi...
Però dai, l'Italia è bella e grande, poi insomma voi siete,
sì,
una,
certo,
regione bellissima,
certo, certo.
Ben venga. Allora senti, a questo punto
rispondere alla tua domanda,
certo, certo,
c'è un po' di carenza di informazione, questo sicuramente.
Certo, certo. Senti, a questo punto ti propongo un brano musicale proprio un po', diciamo, un po' etnico, giusto per andare oltre le barriere, così, diciamo, culturali. Una pausa musicale e poi riprendiamo la conversazione. Siamo nuovamente in diretta in studio da Calliope, trasmissione musica letteraria di Radio Spazio Ivrea in occasione proprio di Ivrea Capitale del Libro, e cerchiamo di creare ponti. Allora, Viviana, stiamo riparlando appunto di questa parte, come dire, di fusione, dai. Quindi la radio, più cosa vuoi, un ottimo mezzo in questo senso per diffondere questa bella cosa che è capitata in questa cittadina poreriese, insomma. Tornando invece ad End, Viviana, che tipo di pubblicazione fa? Cioè, ci sono settori, insomma, che prediligete? Che tipo di pubblicazioni seguite prevalentemente come casa editrice?
Noi cerchiamo di essere una casa editrice, diciamo così, generalista, quindi accogliamo tutte le proposte che ci vengono anche da altre regioni italiane, di qualunque natura. Naturalmente, per il settore strettamente locale, quindi valdostano, abbiamo più attenzione per una questione di legame con il territorio in cui operiamo, però in realtà in catalogo noi abbiamo autori di varie regioni italiane, più o meno dove riusciamo ad arrivare, ecco, quindi dove riusciamo ad arrivare riusciamo anche a avere attenzione e quindi delle proposte di pubblicazione. Come dicevo, una dimostrazione per esempio il fatto che abbiamo pubblicato anche un'antologia di un gruppo di Ivrea, cioè del Circolo del Calamaio, che è un'antologia di racconti, di storie, come analogamente abbiamo pubblicato cose di gruppi di scrittura di Firenze. Vabbè, diciamo, anche lì giochiamo un po' più sul facile, perché essendo nate in Toscana abbiamo un certo numero di seguito in Toscana, di persone che ci seguono in Toscana, di librerie che accolgono i nostri libri, perché il grosso problema dell'essere dei piccoli editori indipendenti in una regione molto lontana da tutto come la Valle d'Aosta sta per l'appunto nel creare delle relazioni in altre regioni, che non è facilissimo. Come sa chiunque segue il mondo del libro, lo conosce abbastanza, sa anche che ad esempio ci sono dei grossissimi problemi di distribuzione. Noi abbiamo una distribuzione scusate,
prego,
teoricamente nazionale, ma teoricamente, perché ovviamente essendo delle piccole realtà di provincia, arrivare a veramente coprire il territorio nazionale è complicato, per quanto uno abbia un distributore. Perché un'altra questione che va un po' tenuta in considerazione riguardo al mondo del libro è l'enorme produzione di titoli. Quello che dicevo prima riguardo al fatto di essere un paese dove tutti scrivono e pochi leggono sta anche in questo, che ad esempio c'è veramente una sovrabbondante produzione di libri, però nessuna libreria può contenere il numero di titoli che vengono pubblicati in Italia ogni anno. Quindi vuol dire che le librerie selezionano, e talvolta selezionano, cioè quasi sempre ovviamente selezionano i grandi marchi editoriali, perché sono quelli che offrono la garanzia del nome di successo dello scrittore straniero che tutti conoscono, e rispetto alla piccola editoria l'atteggiamento è un po' quello di guardare più vicino a sé, che non ad esempio avere in Sicilia un libro pubblicato da un editore valdostano e viceversa. Cioè è difficile trovare in una libreria valdostana, ma anche piemontese, libri del piccolo editore siciliano, per intenderci.
Certo, e fammi capire, rispetto anche al fatto appunto che sono nati tutti questi nuovi dispositivi, gli ebook eccetera, voi avete avuto, come immagino, una sorta di crisi, presumo, come case editrici? Anche voi avete un po'...
Ma veramente no, io trovo che in Italia il mercato, diciamo, alternativo è molto di nicchia, nel senso che in realtà l'ebook non è mai veramente decollato in Italia, cioè un po' perché non c'è questo enorme scarto di prezzo, e questa cosa incide, perché un conto è se lo stesso romanzo uno potesse leggerlo in ebook, non so, al 50% di costo in meno rispetto all'acquisto del libro cartaceo, e un conto, come succede nel mercato italiano, e avere lo stesso libro con un prezzo comunque non così tanto inferiore alla questione al libro cartaceo. Un po' questo, un po' appunto perché ci sono anche altri strumenti. Quello che ad esempio secondo me in questo momento sta tirando di più è piuttosto il libro da ascoltare, quindi sono i libri, gli abbonamenti a piattaforme dove è possibile ascoltare libri che vengono letti. Perché? Perché ad esempio è una fruizione che si presta, a differenza dell'ebook, che alla fine è un libro che devi leggere, cioè
certo.
C'è sempre un altro supporto. Invece ad esempio ascoltare la lettura di un libro fatto da attori significa poter ascoltare un libro mentre sei nel traffico, mentre vai al lavoro, mentre fai una corsa di allenamento la mattina o la sera, cioè ha proprio un altro tipo di presa. No, come dicevo, io trovo che l'ebook siano appunto un mercato di nicchia molto utile, per esempio per chi ha problemi di vista, perché il reader, quindi il supporto che consente di leggere, è un supporto che, come sappiamo tutti, insomma, consente di allargare il carattere, quindi di avere veramente una possibilità di accessibilità, di fruizione molto maggiore rispetto al libro cartaceo. E poi non posso fare vere diagnosi del perché l'ebook non è mai penetrato in modo significativo nel mercato italiano, ma posso dire questo: i libri italiani sono libri belli, curati, cioè sono oggetti che hanno un fascino che il libro trasportato su un reader, su un supporto di lettura, in qualche modo perde.
Certo.
Cioè si perde quello che è la materialità del libro, che comunque è una parte importante. Noi siamo molto, voglio dire, abituati, sennò le biblioteche non esisterebbero neanche più, cioè ci sarebbero solo prestiti di ebook, cioè non ci sarebbe più bisogno di avere personale che ti dà dei libri fisicamente. Ma non credo che questo succederà mai. Ecco, personalmente non credo che verrà mai, sia perché vorrebbe dire comunque digitalizzare anche libri che non sono più in commercio, ma a parte questo non credo che sia veramente cioè saranno sempre due modalità, poi anche con l'ascolto dei libri tre modalità, e chissà, poi ce ne saranno magari altre ancora che conviveranno. Io credo che sia questo, cioè non quella preannunciato sorpasso dell'ebook rispetto al libro tradizionale non c'è stato e non credo che ci sarà, almeno non in tempi recenti, non in tempi vicini a noi.
Ok, ti ringrazio, farei ancora una pausa, un break musicale. This is full belief. Somewhere back in the long ago, he came. But it went to the full belief. This is full belief.
He came from somewhere back in the long ago. Sentimental fool, don't see, try hard to recreate, rather yet to be created. Once in her life, she masters her smile, for his nostalgic tale. Never come near what he wanted to say, only to realize it never really was. She had a place in his life. He never made her think twice as he rises to her apology. Anybody else surely know he's watching her go. What a fool believes. Thank you.
trip Santa him somewhere back in long ago, where he can still believe there's a place in a life someday somewhere. She will return. She had a place in his life. He never made a thing twice. As he rises to her apology, anybody else we should have known is watching her go. What a fool believes he wise man has the power to reason away. What's
siamo sempre connessi con Radio Spazio Ivrea e questa è Calliope. Abbiamo in telefonicamente con noi Viviana Rosi delle edizioni End, con cui stavamo appunto conversando insieme ai nostri ospiti in studio rispetto, diciamo, come dire, a questo aspetto più dalla parte, ecco, dell'editore, no? Viviana, devo dire che hai sollevato un sacco appunto di punti interessanti di conversazione, di confronto. I ragazzi ad esempio che ci sono in studio stasera e anche quelli che sono venuti, ti dirò, le persone venute anche nelle altre precedenti trasmissioni, hanno sempre un po' sottolineato come momento critico, ecco, per chi scrive, ecco, per chi vuole pubblicare, l'incontro con la casa editrice, con, quindi gli autori, questa relazione, diciamo, questo rapporto con gli autori e le case editrici sembra sempre poco fortunato, ecco, non lo so, poco felice. Tu che ci racconti dalla tua parte, dalla tua visione?
Racconto una cosa molto semplice che tutti dovrebbero un po' acquisire maggiore consapevolezza, cioè gli editori sono dei soggetti culturali, ma sono anche dei soggetti economici. Essendo dei soggetti economici vuol dire che investono soldi, e non pochi, sulla produzione di un libro. Le aspettative dell'autore possono non corrispondere alle linee editoriali di una casa editrice, quindi talvolta c'è una sorta di fraintendimento, nel senso che se io appunto presento un libro di fumetti a una casa editrice che non ha un catalogo dei fumetti, è molto difficile che susciti attenzione, a meno che il tema non c'entri con qualche tematica a cui l'editore che, cioè, considera particolarmente importante. Cioè, voglio dire che molto spesso c'è questo, c'è il fatto che come ci sono tante pubblicazioni di libri, come dicevo prima, in Italia, ci sono anche tantissimi editori. Bisogna un po' trovare anche l'editore giusto, che non vuol dire l'editore sotto casa, non necessariamente, ma che vuol dire l'editore giusto per la produzione che uno fa. Mandare un libro di poesia a un editore che non ha nessuna collana di poesie è un po' tempo sprecato. Quindi voglio dire, si tratta anche proprio di capire questo e di capire la parte economica, cioè vuol dire che ad esempio puntare su degli esordienti, delle persone non conosciute nemmeno localmente, per un editore è un grosso rischio ed è un rischio di impresa, che uno dirà va bene, è un rischio di impresa come ce l'ha anche una persona che apre un ristorante e non riesce ad avere persone che vanno a pranzo e a cena. C'è questo rischio di impresa, ma chiaramente come in quel caso lì la questione è che se tu non riesci ad avere il pubblico che poi comprerà il libro, vuol dire che sei destinato a chiudere i battenti. Quindi in tutte le considerazioni, a volte anche negative, no, rispetto all'atteggiamento degli editori, sì, bisogna anche pensare a questo, bisogna pensare quindi alla parte economica, commerciale del mondo editoriale, e bisogna trovare quindi l'editore che può investire su un autore, un'autrice, perché in qualche modo quell'autore o quell'autrice può rappresentare un valore aggiunto rispetto a collane, linee editoriali che l'editore sta sviluppando. Questo è un punto. L'altra questione è l'enormità che anche di manoscritti e di proposte che arrivano anche a un editore piccolo come il nostro, cioè ne arrivano continuamente. Quindi l'altra cosa è come fa un editore piccolo che non ha tantissimi collaboratori a fare fronte a questa mole di materiale che arriva, perché come sapete, insomma, la lettura richiede dei tempi, è anche un investimento economico il fatto stesso di leggere, e quindi molto spesso c'è un affanno da parte delle piccole realtà editoriali. Da parte di quelle grandi non ne parliamo neanche, cioè è ancora di più, perché voglio dire, più l'editore è grande, più avrà interesse da parte della cittadinanza, più avrà proposte editoriali a gettito continuo. Quindi riuscire a stare dietro a tutto ciò non è facile. Io, se posso dare dei consigli dal punto di vista dell'editore, sono questi: cioè, quando si tratta di piccola editoria, fare attenzione a che tipo di pubblicazioni ci sono in quella, fa quel certo editore, vedere quindi se la propria proposta può o meno in qualche modo armonizzarsi con le linee editoriali di quell'editore. Nel caso della grande editoria, diciamo che ci vuole un agente, perché in realtà è abbastanza fantascientifico pensare che, non so, mandi una proposta di pubblicazione in Audi e in Audi lo legge. Ecco, questo lo dico sinceramente, cioè ci vuole un altro tipo di approccio, meno ingenuo, se vogliamo.
Beh, grazie. E tra l'altro chiedo anche alle persone in studio che, se volete intervenire e fare domande a Viviana, fatelo, approfittatene. Questa cosa che racconti è molto interessante, anche perché giustamente, come dici tu, c'è anche, siamo un po' sprovveduti, intendo dire, no? Quando inizi ad approcciare a questo mondo non lo conosci, immagino le persone appunto che pubblicano per la prima volta, e quindi sicuramente, ecco, già i consigli che ci hai dato, voglio dire, possono essere molto preziosi. Questa figura dell'agente, adesso io ad esempio non ci avevo mai pensato, non immaginavo neanche esistesse, anche se poi di fatto è così anche nel mondo dello spettacolo, in effetti, per certi canali, se non hai un agente non lavori, insomma. Quindi,
appunto, è un pochino così. Sto parlando di, se pensi di rivolgerti a editori grandi, importanti, certo. Perché appunto già cioè l'editore già considera che le agenzie letterarie fanno una scrematura, quindi non presentano qualunque cosa. Ecco, quindi c'è questo, ma come dico, bisogna soprattutto fare attenzione un po' a questo fatto qua, alle linee editoriali di ciascun editore, e fare attenzione, cioè essere sempre consapevoli che si tratta di realtà economiche, quindi che hanno degli obiettivi commerciali, cioè hanno l'obiettivo di venderli i libri, non solo di farli.
No, questo è molto chiaro, e che forse uno fraintende un po' quando il rifiuto come un, come dire, come un giudizio negativo sulla qualità, no? Sulla tua qualità.
No, non necessariamente, nel senso, anzi io direi quasi mai, perché voglio dire, le qualità, a meno che non siano proprio cose improponibili, ma le qualità si possono aggiustare, tra virgolette. Esiste il lavoro di editing in collaborazione con gli autori, cioè esistono varie cose che si possono fare con gli autori per migliorare l'eventuale proposta iniziale, ma non è quello il punto. Il punto è piuttosto capire se, non so, per esempio, io ti parlo per noi, che ti ho detto prima, noi siamo una casa editrice generalista, ma generalista vuol dire, per esempio, che tendiamo a non pubblicare libri di genere, cioè a non pubblicare gialli, horror, fantasy, fantascienza. Perché? Perché in realtà, non avendo per ora, poi al futuro io non lo so, magari capiterà, però non avendo sviluppato delle collane in questo senso, non è che ti metti a pubblicare un libro di fantascienza così, in mezzo a collane di narrativa, di, non so, ad esempio noi abbiamo molti romanzi storici, insieme a una narrativa che non è etichettabile, però insieme ai romanzi storici e la narrativa tout court, metterci un libro di fantascienza è poi difficilissimo promuoverlo, farlo conoscere, perché non c'è il contesto giusto intorno. Certo. Quindi è un po' quello.
Certo, c'è un discorso proprio anche di canali, insomma, di canali di diffusione, appunto, di scelte così strategiche aziendali. Altra pausa con gli U2, con Gloria, e poi riprendiamo questa interessante conversazione. Siamo nuovamente in studio, Radio Spazio Ivrea, questa è Calliope in diretta da Ivrea, capitale del libro 2022. Oltre ai nostri ospiti Paolo Bodini, Francesco Marando, Corrado Bianchetti, abbiamo Viviana Rosi delle edizioni End. Viviana, stavamo appunto commentando un po' le cose che ci siamo dette, si parlava tra le tante ipotesi anche a quella dell'autoproduzione, dove tutto sommato
chi scrive, insomma, a volte è tentato, no, di fare situazioni di autoproduzione e anche per motivi, come dire, anche qui economici, cioè in qualche modo è un modo per cui magari se vende anche l'autore riesce a guadagnarci qualcosa. Tu però sconsigliavi un po' questa strada, mi sembra di capire, no?
Sì, perché appunto è una strada che dà intanto appunto l'impressione che non ti sottoponi al giudizio altrui, che invece è una cosa che secondo me è utile, come dire, gli editori sono una sorta di corpo intermedio tra l'autore e il pubblico. Come dicevo, ciascuno sviluppa le sue linee editoriali, ma ovviamente ha una potenza anche di, per quanto piccola, io parlo di una realtà piccola, comunque ha una potenza di fuoco, cioè di partecipazione agli eventi di un territorio, di rapporto con le librerie, che un'autoproduzione non può avere. Quindi, come dire, è secondo me importante da tanti punti di vista non perdere d'occhio il mondo editoriale, non abbandonarsi a quelle che possono sembrare, diciamo così, più operazioni un pochino narcisistiche o molto autoreferenziali. Riguardo alla parte economica, francamente mi sembra che sia un po', come dire, un po' fantascientifico parlare di guadagni, perché la verità è che c'è un guadagno talmente basso anche solo nel mondo editoriale, che non è che se ti autoproduci vai oltre le qualche centinaia di euro, cioè non stiamo parlando di grandi cifre, cioè in altri mercati sì, cioè dove si parla di le famose storie sulle autoproduzioni, non so, tramite Amazon, tramite altri soggetti propongono proprio a seguire l'editoria autoprodotta, parliamo di situazioni comunque dove il mercato dei lettori è enorme, quindi sto parlando per esempio delle produzioni in lingua inglese, ma l'Italia, come ripeto, è un paese di scarsi lettori, quindi la verità è che gli scarsi lettori corrispondono anche a scarsi guadagni, questo sia per quel che riguarda l'editore sia per quel che riguarda l'autore che si autoproduce. Contemporaneamente l'autore che si autoproduce comunque si inserisce in un piccolo ghetto. Ora, può andare bene per il primo momento, il primo libro, che vada bene, diciamo, come sviluppo di una carriera letteraria, io no, non credo che vada
Francesco
bene.
Francesco voleva fare un'osservazione, forse.
Ma beh, io non partirei con l'autopubblicazione proprio per un fatto di professionalità. Io ho pubblicato i tre libri con editori scartando
non
l'idea.
Lo sento.
Ah, non lo senti purtroppo. Ah.
Scartando l'idea.
Vediamo un po' così, prova.
Ok. Che insomma, io ho pubblicato i primi tre libri con editori scartando proprio l'idea dell'autopubblicazione per un fatto professionale. Ok, continuo, sì. quindi scartando questa idea a priori, volevo comunque riprenderla dopo, avendo comunque imparato come ci si muove nel mondo editoriale o avendo creato comunque dei contatti, dei legami, può essere comunque un'alternativa valida, perché comunque la tua pubblicazione ti permette di guadagnare. È certo che tu devi fare tutto da solo, e quindi gli sbagli saranno i tuoi, i pregi saranno sempre i tuoi, quindi a priori non la vedo come una cosa totalmente negativa. Corrado, tu anche che contemplavi l'idea di...
Sì, per me...
Anzi, l'hai fatto poi tu in realtà.
Sì, io ho gestito le mie copie, sono andato... Effettivamente in questo caso la mia era una prima pubblicazione. Però sì, il grosso problema, ad esempio, del fumetto è che ha dei tempi di produzione lunghissimi, enormi, e cioè per disegnare una pagina di fumetto io non ci sono i maestri, i geni che riescono a farne una al giorno, ma ci si mette almeno 3 giorni tra colorazione e tutto. E poi pensare di fare uscire questa cosa e vedere che si perde in partenza, nel senso che il guadagno non c'è praticamente, è abbastanza demoralizzante, purtroppo poi la realtà è quella. Quindi gestendosi le proprie copie in realtà si riesce a rientrare di almeno quello che si viene venduto. Poi dal punto di vista lavorativo è molto meglio, sarebbe molto meglio avere una casa editrice, sicuro.
Vabbè, ah, quello sì, anche perché sarebbe il top della professionalità, che alla fine è poi quello che tante volte manca in Italia. Gli scrittori hanno poca consapevolezza di sé e, appunto, come diceva anche l'editore prima, tante volte si mandano richieste di informazioni senza neanche consultare il catalogo dell'editore. È chiaro che se io faccio dei romanzi storici non andrò a contattare ad esempio la Sellerio, che scrive romanzi gialli.
Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico rispetto alla telefonata che ci è caduta, quindi non credo che Viviana abbia seguito il resto del discorso, ma purtroppo anche i tempi sono ormai, diciamo, stiamo un po' finendo il nostro tempo, quindi Viviana, prima di salutarti ti farei ancora... Mi senti? Insomma, abbiamo qualche piccolo problema tecnico telefonico, cercheremo di rimetterci in contatto con Viviana. Intanto, dicevo, mi sembra molto interessante così le osservazioni che sono venute fuori anche dalla vostra esperienza, ecco, in tutti i casi ben venga Calliope anche per questo tipo di confronto. Sicuramente è vero questa cosa che si legge poco, ecco, Calliope era, come dire, anche un po', ci doveva servire anche un po' per stimolare proprio alla lettura, quindi ben vengano anche queste osservazioni e speriamo che chi ci ascolta, oltre a sentire musica, sicuramente, insomma, uno dei nostri piaceri di solito è ascoltare musica e leggere, un po' per tutti, no? Quindi ben venga questa serata, ecco, con anche questa parte critica, diciamo, no? Molto interessante. Non abbiamo più Viviana, non sei riuscito a sentirla, no? Probabilmente a questo punto andiamo di nuovo con un brano musicale. Wake up, little Susie, wake up. Wake up, little Susie, wake up. Tell our friends is when they say, ooh la la, wake up, pretty Susie, wake up, pretty Susie. Well, I told your mama that you'd be in by 10. Well, Susie, baby, looks like we goofed again. Wake up, pretty Susie, wake up, pretty Susie. We gotta go home. Wake up, little Susie, wake up. The movie wasn't so hot, it didn't have much of a plot. We fell asleep, our goose is cooked, our reputation is shot. Wake up, little Susie, wake up, little Susie. Well, what are we gonna tell your mama? Well, what are we gonna tell your pop? Well, what are we gonna tell our friends when they say, la la, wake up, pretty Susie. Wake up, pretty Susie. Wake up, pretty Susie. Viviana, sei di nuovo qua con noi telefonicamente. Prima di passare ai saluti volevo ancora dirti che tra le varie cose, insomma, che sono venute fuori, trovavo molto interessante questo discorso che hai fatto tu anche sugli audiolibri, appunto, no? Perché in molti, appunto, ci raccontano di ascoltare gli audiolibri e appunto che tutto sommato è un mercato in realtà da, come dire, da migliorare, no? Dove c'è possibilità di espansione, perché sembra che così questi, diciamo, in catalogo non ci siano poi tanti testi in realtà, e non sempre, devo dire, c'è una buona qualità nella lettura proprio, no? Nel senso che sì, quando trovi appunto delle produzioni, diciamo, di qualità con dei bravi attori, dei bravi lettori, tutto funziona bene, ma spesso c'è anche, come dire, produzioni, ecco, di scarsa qualità, quindi anche con letture, ecco, non così belle da ascoltare, ecco, non così carine. E quindi, ecco, prima quando ti riferivi a tutto questo mondo, penso che veramente ci sia molta possibilità di sviluppo. Ultima cosa, questa cosa che dicevi di l'ebook, che se è vero che l'ebook è letto dai grandi lettori, ecco, forse, come dicevi tu, non abbiamo questi tanti grandi lettori forse in Italia, ecco, può essere uno dei motivi per cui non, come dire, non si diffonde questa modalità in modo così virale come ci si poteva immaginare. Non so se tu mi senti sempre. Aspetta, aspetta un secondo ancora.
Però adesso.
Ok, dici pure, ecco. Dicevi, ok?
Sì, sì, no, dicevo, allora, riguardo agli audiolibri, allora vorrei intanto fare un esercizio di memoria. Già anni fa, ma parlo di una ventina almeno, forse 15 anni fa, ci fu un certo investimento, nacquero delle case editrici che facevano degli audiolibri che allora erano dei DVD. Quindi, voglio dire, andavi in macchina, mettevi, cioè non c'era ancora, non so, queste forme tecnologiche, il Bluetooth, insomma, queste cose che esistono adesso, e quindi c'era proprio il supporto che era il DVD. Ecco, queste case editrici che fecero anche un ottimo lavoro, cioè io ho vari audiolibri in DVD con attori, attrici importanti che leggevano, non ebbe grande successo, cioè questa cosa finì in breve tempo. La cosa adesso è un po' accompagnata all'audiolibro, la diffusione dell'audiolibro è stato poi un boom di questi ultimi anni, grazie anche alla possibilità di ascoltarli attraverso il cellulare, attraverso tante altre cose, e grazie anche, si accompagna alla diffusione dei podcast, per esempio, che è un orizzonte di fruizione nuova, tutto sommato, che sta avendo un grandissimo successo. Sulla qualità degli audiolibri bisogna sempre tener conto di questa, dell'aspetto economico, cioè avere dei bravi attori costa tanto, quindi avere dei bravi attori che leggono, che quindi si impegnano per giorni e giorni a lavorare per la lettura di un libro, non è una cosa da poco. Quindi pensare che si riesca facilmente a produrre vari tanti titoli in termini di audiolibri con degli attori bravi, ma insomma, per ora anche qui non c'è abbastanza diffusione degli audiolibri per pensare che anche i grandi marchi investino tanti fondi proprio in questo settore. È un settore in espansione, ma non ancora così diffuso da giustificare, da reggere veramente i costi di attori bravi e letture, gli ingaggi di questi attori per tutto il tempo che occorre per la registrazione. Cioè, faccio presente che secondo me, ad esempio, gli audiolibri, per così dire, che in realtà sono podcast, più belli sono quelli che si trovano su Rai 3 ad alta voce. Cioè, ad alta voce è una trasmissione ormai pluridecennale di letture ad alta voce, per l'appunto, e lì veramente, se vuoi leggerti un libro, hai degli attori bravissimi, e quindi la fruizione è decisamente più gratificante. Però stiamo parlando di produzioni della Rai, non stiamo parlando di editori che leggono il romanzo dello sconosciuto prendendo l'attore vicino di casa. Ecco, stiamo parlando di produzioni veramente di altra complessità. Riguardo al discorso che facevi dell'ebook, sì, certo, c'è un problema legato a un paese che non ha lettori forti. Per lettori forti vuol dire lettori che leggono almeno un libro al mese, cioè 12 libri all'anno, che poi non sono neanche chissà quale enormità. Ecco, avendo pochi lettori forti, che quindi mescolano ad esempio l'acquisto del libro cartaceo con l'ebook, con il libro da ascoltare, quindi l'audiolibro, e anche lì il mercato è un pochino asfittico proprio per questa, anche per questa ragione. Però è vero, come dicevo prima, come si diceva prima anche fuori onda, che sono una grande potenzialità soprattutto per sia gli audiolibri che gli ebook, per persone che hanno problemi di vista, per esempio, come dicevo prima, perché l'ebook si può aumentare il carattere, quindi risulta la lettura più facilitata anche per persone che hanno problemi di vista, l'audiolibro perché va bene anche per i non vedenti. Prima mi accennavi sempre fuori onda se noi abbiamo esperienze in questo senso. Ad esempio, noi abbiamo esperienze in tutti e due i sensi, cioè sia nell'audiolibro che nell'ebook per persone con delle difficoltà visive, perché abbiamo fatto due libri con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, e questi sono sia degli audiolibri, e proprio tra breve verrà presentato in Sardegna, adesso non ricordo esattamente dove, se a Sassari forse, verrà presentato invece la versione di questi due romanzi in braille, che comunque continua a essere anche lì un supporto che per i non vedenti funziona, insomma, come ecco, quindi però appunto sono esperienze così, e quando dico la parte economica conta, perché è chiaro che avendo dietro tutta la struttura dell'Unione Italiana Ciechi vuol dire avere a disposizione appunto lettori, non soltanto lettori poco bravi, ma lettori di qualità per rendere la fruizione dei romanzi più gradevole.
Ti ringrazio molto, Viviana. Ci dobbiamo interrompere perché siamo quasi in chiusura. Magari quando parleremo di questi argomenti ti richiamerò, ok? Ti ringraziamo molto e ti salutiamo tutti quanti. Ti ringrazio. Ciao, alla prossima. Grazie.
Per oggi sto con me, mi basta. Nessuno mi vede. E allora carezzo la mia solitudine. Ed ognuno il suo corpo, chissà cosa chiedere. Fammi sognare. Lei si morde la bocca e si sente l'America. Fammi volare. Lui allunga la mano e si tocca l'America. Fammi
puntata incalzante e il tempo è tiranno. Francesco, siamo arrivati ai saluti, raccontami solo veloce, raccontaci la tua prossima impresa.
Ma io spero di arrivare a questo benedetto romanzo storico su Giulio Cesare. Assieme a questo di sicuro dovrò farne anche uno su Ivrea, con l'idea di trovare un editore locale e quindi muovermi anche sul territorio, insomma.
Bene, allora tanti auguri per questi progetti, Corrado.
Io quindi anch'io andrò verso questo nuovo fumetto Chiamo Ancora, e quindi spero veramente di arrivare anch'io al traguardo finale di questi anni di lavoro.
Un abbraccione, tanti auguri pure a te. E Paolo, a questo punto ti toccherà leggere di tutto qua.
Per fortuna sì, e speriamo sia tutto bello.
Allora, se abbiamo altri saluti da fare, se no noi partiamo con l'ultimo brano. Io vi ringrazio tantissimo.
Grazie
e
a voi.
Grazie.
Alla prossima.
Ciao a tutti. Ciao.
Buona serata.
Ciao.
Cercherò, mi sono sempre detta, cercherò. Troverai, mi hanno sempre detto troverai. Per oggi sto con me, mi basto, nessuno mi vede. E allora carezzo la mia solitudine. Ed ognuno il suo corpo, chissà cosa chiedere. Fammi sognare. e si morde la bocca e si sente la merda. Fammi volare. Lui allunga la mano e si tocca l'America. Fammi
fosse l'America.